Come ho detto all'indirizzo di saluto, ieri ci siamo concentrati sul primo momento che questo cammino che vogliamo percorrere in questi 9 giorni ci ha permesso di vedere che l'attività di Gesù attraverso Maria accade all'interno della storia della salvezza con tutte le sue luci e le sue ombre. Giuseppe, abbiamo visto ieri, un personaggio di grande profilo, ma non è la cosa più importante. Giuseppe è coinvolto perché la promessa fatta a Davide accada e attraverso questa realizzazione vengano realizzate anche tutte le promesse fatte a Israele, ma soprattutto accada l'incarnazione di Dio e quindi anche l'apertura a tutti i popoli della salvezza, proprio secondo la profezia del profeta Isaia. Abbiamo visto allora ieri che Maria è definibile giustamente come madre di Dio. Nel Vangelo di questa sera, una pagina molto bella, una pagina anche molto nota e molto cara a tutti noi, perché è quella che costituisce un po' la trama dell'Ave Maria che spesso recitiamo. Ecco, il Vangelo dell'Annunciazione ci permette di rilevare, appunto siamo nel Vangelo di Luca, il cuore dell'attenzione è Maria. Ieri abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, non è descritta molto, si parla di Maria, della madre del bambino, ma Maria non dice nulla, Maria è il cuore insieme con suo figlio e tuttavia il centro dell'attenzione è Giuseppe. Invece nel Vangelo di Luca Maria è attore importantissimo. Però, come dicevamo ieri e come vogliamo fare in tutti questi giorni, per contemplare il mistero della salvezza che accade in Maria, ci dobbiamo riferire a quegli elementi che l'Evangelista allude per permetterci di capire che cosa accade veramente in Maria. E quello che accade veramente in Maria evidentemente troverà la sua piena manifestazione e realizzazione nella Pasqua di Gesù, però è anticipato e interpretato secondo le scritture. E nel testo di oggi rileverei soprattutto 2 momenti della legge dei profeti. Il momento dei profeti è facilmente individuabile. Il profeta Isaia va presso il re che è assediato da poche truppe, tuttavia, insomma, è sempre un assedio, e Isaia chiede al re di avere fiducia e chiede al re di chiedere un segno a Dio e il re invece non vuole. E allora Isaia si stanca e dice: casa di Davide, non sei stanca di stancare gli uomini per stancare anche Dio? E se non vuoi un segno dal cielo, comunque il Signore ti dà un segno dal cielo. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Questo testo, questa profezia, intende appunto sottolineare, notate, che non è tanto il fatto che la giovane donna concepisce da un figlio al re, ma che questo re vedrà realizzarsi la distruzione di Samaria, proprio di uno di quei re che sta assediando Gerusalemme. La promessa che Dio fa a Davide è più forte della potenza degli uomini. E il segno semplice di un bambino che nasce è anticipazione di realizzazione di eventi importanti e drammatici. Questa è la profezia di Isaia ed è sono i profeti. La legge e i profeti, proprio come nella trasfigurazione, Mosè ed Elia. In questo caso Mosè è in qualche modo reso presente da un'altra grande figura che di solito non viene citata in per questo testo, ed è quella di Giacobbe. L'abbiamo già incontrata ieri. Questa figura di Giacobbe viene evocata insieme con questa del profeta, perché, come sempre l'abbiamo visto ieri, tutte le volte che Dio interviene nel suo popolo accade sempre qualcosa per cui il popolo sbaglia, è infedele, c'è un'imperfezione, c'è una specie di tradimento. E nel testo di oggi è alluso dal fatto che nel Vangelo di Luca c'è un'altra annunciazione appena prima di questa, quella Zaccaria, per la nascita di Giovanni il Battista. E là il sommo sacerdote non crede. Vedete ancora una volta la figura di Israele ambivalente, presenta le condizioni perché la storia della salvezza accada, ma nello stesso tempo incarna le figure del peccato e del tradimento. In questo contesto di ambivalenza che cosa succede? Che accade qualcosa di simile all'evento per cui Giacobbe, ormai di ritorno verso la terra promessa, sta andando incontro a Esaù, che come sapete aveva trattato male. Giacobbe incontra Dio e lotta con lui fino al mattino, fino a quando Dio gli disarticola l'articolazione dell'anca e resta perciò zoppo, claudicante. E in quel momento il combattimento finisce. Giacobbe riconosce l'angelo del Signore, l'angelo del Signore cambia il nome di Giacobbe, non si chiamerà più Giacobbe ma Israele. E in quel luogo, in quel momento, che verrà chiamato Penuel, Giacobbe vede la scala che congiunge la terra al cielo, perché quello è il luogo dove il Signore si è fatto presente sulla terra. E allora ecco, quella è la terra promessa, quella dove l'accesso a Dio è reso possibile. Non è la terra promessa che egli, Giacobbe, aveva cercato di portare a casa ingannando il fratello e il papà, rubando la benedizione, perché quello l'ha portato lontano, altrimenti l'avrebbero fatto fuori. La terra promessa è quella dove egli incontra Dio e dove Dio si lascia incontrare, anche a costo di lottare con lui, ma alla fine il Signore vincerà, e quando il Signore vincerà ti cambierà il nome e tu avrai un'altra storia. La stessa cosa capita poco più avanti nel testo ancora della Genesi, quando Giacobbe arriva a Betel, che vuol dire casa di Dio, Betel. E lì egli distrugge il tempio della divinità locale, cananea, Baal, e costruisce il tempio al Signore. E questa viene chiamata casa di Dio. E ancora una volta il testo dice che il Signore disse: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele. La casa di Dio. Questo è ciò che rende la terra terra promessa. Ed è proprio a Giacobbe, il furbo, il mascalzone, no? L'arrivista, l'ingannatore, che finalmente si lascia incontrare da Dio e grazie alla potenza di Dio si riconcilia col fratello e può auspicare la salvezza. Ma ancora una volta un dramma. La moglie, Rachele, partorisce l'ultimo figlio, Beniamino, e mentre partorisce muore. Al di là del dramma umano, vedete ancora una volta L'altro figlio di questa donna, Giuseppe, viene venduto schiavo dai fratelli e scompare, sembra che sia morto. E Giacobbe dovrà, con i fratelli, andare in Egitto per essere riconciliato con Giuseppe e avere la vita. Ed è interessante, ma che terra promessa è se poi muore in Egitto? E ci rimangono 400 anni. Vedete, la terra promessa non è una cosa che a Giacobbe è donata, come vale per Giacobbe quello che valeva per Abramo, quello che vale per Mosè, la vedono di lontano. Qual è la cosa importante che fa di queste persone il patriarca che anima la speranza e la fede? Appunto, la fedeltà alla parola di Dio. Che cosa rende la terra promessa? La casa di Dio, cioè il fatto che lì egli ha ascoltato la parola del Signore. E allora la legge e i profeti. Che cosa alludono la legge e i profeti nel brano dell'Annunciazione? Anche Maria riceve questo annuncio, però a differenza di Zaccaria, ella è completamente disponibile. Rallegrati, il Signore è con te. Non temere. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà figlio dell'Altissimo. Gli sarà dato il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Vedete che questo testo è esattamente la realizzazione di tutte queste altre pagine che ho citato. E vedete, mentre il re Ezechia si rifiuta di chiedere un segno a conferma della parola del profeta, qui l'angelo prende l'iniziativa e dice: tua cugina, che era vecchia e sterile, è al sesto mese. Vedete, il segno che Dio dà è anticipato dall'angelo, perché Maria non dubita, Maria è totalmente disponibile davanti all'annuncio che il figlio dell'Altissimo prende carne. E l'atteggiamento di Maria quale è? È quello dello sconcerto di non poter essere all'altezza di quello che sta succedendo. È quello di percepire nel profondo del suo cuore che la nullità di Maria davanti alla grandezza di quello che sta capitando permette la realizzazione proprio della parola di Dio. Gli umili, i piccoli, i poveri ricevono la salvezza perché Dio sta parlando a me. Che grande fede quella di Maria. Maria percepisce che la sua piccolezza davanti a queste parole, che trovano la conferma nel segno, tua cugina Elisabetta diventerà madre. Ma allora il Signore sta davvero raggiungendo i poveri, sta davvero raggiungendo i peccatori. Finalmente il Signore libera. E il bambino che nascerà sarà chiamato Dio salva, Gesù. Maria si ritiene ancella del Signore e proprio per questo crede che la parola di Dio accade. Perché Dio è il Dio che viene nei poveri a salvare. E allora ecco, si faccia di me secondo la tua parola. Maria è la casa d'oro, la domus aurea. Maria è colei che nella sua povertà riconosce che la grandezza di Dio accade davvero, perché lei è povera, capite? Proprio perché lei è poco. Ma proprio per questo lei diventa la più grande di tutte le creature, perché è colei che ha creduto. Ecco la logica dell'incarnazione, vedete? Dio che si fa carne. E in questo Maria, vedete, supera tutte le furbizie di Giacobbe, che voleva farsi grande e alla fine è diventato piccolo. Paradossalmente, vedete, Dio gli dà il nome nuovo e gli fa vedere la scala quando lui è claudicante, quando lui ormai non può più vincere nella lotta. E quindi è messo nella condizione di capire che ha davanti a sé l'Onnipotente. Non può pretendere di combattere con lui. E tuttavia Dio accetta con noi uomini di lasciarsi mettere alla prova. Soltanto quando noi ci accorgiamo che l'Onnipotente è con noi e noi ci accorgiamo della nostra povertà e della nostra piccolezza, allora la potenza di Dio si manifesta. E ci accorgeremo appunto nel Vangelo di domani che si manifesta con quella grandezza incredibile che è l'amore, che è la carità. Ecco, io mi fermo qui questa sera, sottolineando appunto il fatto, vedete, che Maria è la casa d'oro, perché è colei che permette la realizzazione della legge dei profeti, una sorta di trasfigurazione anticipata, proprio nel fatto che in Maria, che si riconosce serva umile del Signore, accade l'atto di fede che ci salva. Quello cioè di riconoscere Dio, il vero Dio, nel suo più profondo mistero personale, come Dio di misericordia, come Dio che salva i poveri, gli umili, i peccatori. E Elia, quando nella visione dell'Oreb riconosce Dio non nel fulmine, non nel fuoco, non nel terremoto, non nella tempesta, ma nel leggero alito del silenzio. Ecco, questo credo che sia l'elemento del mistero della trasfigurazione di questo momento, di questo testo. Maria è colei che riconosce la grandezza della misericordia di Dio, e questo riconoscere la grandezza della misericordia di Dio le permette di credere, e il suo atto di fede le fa concepire il verbo della vita. Ecco, questo mistero è un mistero grande, e noi ringraziamo il Signore e Maria di avercelo donato.